Dal Vangelo secondo Matteo, il capitolo 17, i versetti 1-9. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltate lui. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì, come gli aveva ordinato il Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Paolo apostolo a Timoteo. Figlio mio, con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del Salvatore nostro, Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. La seconda domenica di Quaresima è dedicata tutti gli anni al mistero della trasfigurazione, ma sappiamo che abbiamo tre racconti dei tre sinottici e quest'anno siamo di fronte al testo di Matteo, che è un po' diverso da quello di Marco e da quello di Luca. Tutti e tre gli evangelisti hanno un approccio personale a questo mistero. Lo chiamo mistero perché non abbiamo altri termini, potremmo chiamarlo evento. La caratteristica del Vangelo di Matteo, sappiamo che è quella di sottolineare ad ogni piesso spinto, quando può, che tutti gli eventi e tutte le parole pronunciate da Gesù sono la realizzazione di una profezia dell'Antico Testamento, come sta scritto, perché si compissero, come dice la Scrittura, sono tutti inviti a scoprire che in Gesù si stanno realizzando le profezie già pronunziate all'interno della storia di Israele, ma orientate al completamento che queste profezie avrebbero avuto proprio in lui. Ci siamo già fermati sul discorso della montagna, abbiamo capito che per Matteo Gesù è un altro Mosè, e abbiamo anche capito che i discorsi di Gesù non vogliono essere altro che un approfondimento del contenuto della Torah di Mosè. Quindi non bisogna mai dimenticare questa preoccupazione straordinaria di Matteo. Una preoccupazione che nella pagina che abbiamo ascoltato costituisce il centro, non necessariamente geometrico, ma il centro di tutta la pagina. E il centro di tutta la pagina sembra che sia dato proprio da questa voce che esce dalla nube e cui dal cielo viene declamato: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltate lui. Allora, se questo è il cuore della pagina, vuol dire che ciò che viene prima e ciò che viene dopo questa dichiarazione che viene dal cielo sono in funzione appunto di questa stessa dichiarazione. Nella proposta liturgica è saltato il riferimento dopo sei giorni, ma quel dopo sei giorni è il punto di partenza della pagina stessa, perché vuol dire che siamo al settimo giorno e sappiamo che il settimo giorno è il giorno in cui Dio si riposa da tutte le sue fatiche per la creazione del mondo e dell'uomo, si affaccia al balcone della trascendenza, osserva il mondo che ha creato e commenta: quanto è buono, quanto è bello, tutto è molto buono e molto bello. E dunque vuol dire che c'è una bontà, una bellezza interna alla creazione che è importante contemplare insieme con Dio creatore, sapendo però, e noi lo sappiamo, che poi la bellezza di questa realtà creata ha sollecitato l'uomo in Eva e Adamo in modo tale che hanno ceduto alla tentazione di sostituire la parola di Dio alla parola del serpente. Per cui, a causa di questa libera scelta da parte dell'uomo e della donna, il creato, che aveva manifestato unicamente la sua straordinaria bellezza e bontà, viene segnato da questa libera scelta dell'uomo, che lo ha portato ad essere una tentazione idolatrica per l'uomo stesso. La bellezza che è un dono di Dio, la libertà di scegliere che è un dono di Dio, invece di orientare verso una partecipazione sempre più piena a ciò che viene definita natura divina, se ne allontani sempre di più. Che cosa accade? Accade che Dio, di fronte a questa scelta libera dell'uomo, non intende assolutamente imporre un'altra, ma si lascia vedere in modo diverso. Un momento dopo l'altro, nella storia della salvezza, Dio si lascia vedere come l'amico dell'uomo, come colui che vorrebbe che l'uomo facesse sempre delle scelte che portassero verso la pienezza della vita, anche se deve constatare che purtroppo l'uomo sembra quasi essere su una specie di piano inclinato che va sempre più a fondo, sempre più a fondo, e Dio accetta questa corrente che va verso il basso, la condivide e nel Figlio fatto carne arriva fino a raggiungere l'uomo là dove l'uomo aveva toccato il fondo. E avendolo toccato nella sua massima umiliazione, se lo prende sulle spalle, ma senza violarlo nella sua libertà di scelta, tenta di riportarlo verso la sua situazione originaria, secondo il progetto di Dio. Allora, come può fare questo? Immedesimandosi con l'uomo decaduto, con l'uomo che a causa della sua libertà di scelta si è in qualche modo impastoiato con la creatura e aveva bisogno di una forza che riuscisse a staccarlo da questo tipo di assimilazione in qualche modo con la creatura. Dunque si trattava di trasformare l'uomo che si era lasciato trasformare unicamente dalla creatura e portarlo gradualmente, con rispetto e libertà, alla partecipazione alla natura divina. Tutto questo sembra che sia suggerito dalla prima affermazione che si fa nella pagina di oggi, dopo quella dei sei giorni, dove si dice che Gesù prese su di sé, proprio così che vorrebbe essere tradotto il testo greco, prese su di sé Pietro, Giacomo, Giovanni, suo fratello, e li portò catidian in disparte, distaccandoli in qualche modo dalla valle profonda in cui si trovava. Dunque questo è il primo gesto che Matteo ci suggerisce di contemplare, un Gesù che si carica sulle spalle questi suoi amici Pietro, Giacomo, Giovanni e li porta distaccandoli dalla vallata o dalla valle e portandoli catidian in un luogo a parte, separato. E il separato è il santo, il separato per eccellenza è Dio, che su questa montagna rivela la sua distanza simultaneamente alla sua vicinanza. Il monte sul quale Gesù porta Pietro, Giacomo e Giovanni non è il monte, come abitualmente gli evangelisti precisano, ma è un monte. Non è il monte Horeb, non è il monte Sinai, è semplicemente un monte, cioè la parte più elevata del monte, della terra, che sembra quasi toccare il cielo. Dunque può essere un monte qualsiasi, ma ciò che intende sottolineare l'autore è questo distacco dalla valle, dalla profondità della valle, alla vetta di una montagna. È come una specie di aiuto che sta portando all'umanità decaduta, perché si lasci portare sulle spalle da lui e finalmente entri in comunicazione con il Santo, catidian. in un luogo a parte, in un luogo appartato, in un luogo separato, su un alto monte, e si lasciò vedere trasfigurato. Quindi se fu trasfigurato è un passivo, si lasciò vedere trasfigurato. La metamorfè, la metamorfosis, è proprio un vedere altro da ciò che vediamo, cioè si lasciò vedere in profondità. Altre volte ho spiegato, no, cosa significa la parola teoria, che è un vedere in profondità. Questo è ciò che succede su questa montagna. Gesù si lasciò vedere in profondità, nella sua identità più profonda, più sua. Ma si chiedevano i padri, e cominciò Origene a chiedersi, cosa significa si lasciò vedere? Cosa significa si lasciò vedere trasformato, trasfigurato, ma anche penetrato nella propria interiorità? Ci sono due modi per spiegare. Un primo modo è quello oggettivo, cioè Gesù si sarebbe trasfigurato lasciandosi vedere così, nella sua identità divina, attraversando la realtà creaturale, le vesti bianche, il suo stesso corpo, fino a raggiungere la visione della divinità. Questa è una risposta. Origene dice, io non metterei al primo posto questa realtà oggettiva che si oppone, che ha presente Gesù da sempre, cioè Gesù da quando è nato, da quando è stato concepito da Maria, era perfettamente umano e perfettamente divino, nell'unica persona del Verbo fatto carne. Ma che cosa ha portato di nuovo questo evento? E dice Origene, la trasformazione dello sguardo dei tre. I tre vedono il Gesù di sempre, ma ricevono in questo distacco dalle cose create, perché sull'alto della montagna, occhi nuovi, uno sguardo nuovo, e gli occhi nuovi sono gli occhi della fede. Dunque ciò che succede sulla montagna può certamente avere un riferimento di tipo oggettivo sulla persona di Gesù, ma ciò che invece, secondo Origene, è ciò che va in primo piano, è la trasformazione degli occhi, la trasformazione dello sguardo, che è proprio della fede. E la fede è la chiave di apertura, per esempio, per passare da Gesù storico, fatto di carne ed ossa come noi, a Gesù figlio di Dio. Così come la fede che permette di aprire il segreto nascosto nelle scritture, non fermarsi unicamente alla lettera ed entrare in profondità nella comprensione spirituale del testo. Così è la fede che ci fa contemplare le bellezze del creato, ma non si lascia condizionare dall'idolatria che ne potrebbe, diciamo, derivare, anzi vede in tutto il creato dei segnali, dei segni, degli sprazzi di divinità. Se voi contemplate l'icona della trasfigurazione, osservate facilmente che anche le montagne, anche le piante, anche qualche pittore ci mette qualche animale, sono diversi da quelli comuni, sono come attraversati da una luce. Dunque di questo si tratta, secondo Origene. I tre hanno avuto questa bellissima esperienza della pienezza della fede che ha portato a scoprire in Gesù il figlio di Dio con gli occhi della fede. E naturalmente è un dono che ricevono tutti coloro che sono chiamati alla fede. Allora, una volta che abbiamo scoperto questo, si va più in profondità e si scopre che Gesù è in continuo dialogo con la legge e i profeti. Per cui questo riconoscimento della presenza di Dio in Gesù di Nazaret, quindi questa natura divina scoperta in Gesù di Nazaret, porta spontaneamente a analogarlo all'incontro che fa l'uomo con la grande tradizione di Israele, con le scritture di Israele, con l'insegnamento ricevuto in Israele, che si sintetizzano nella legge e nei profeti. Gesù che è in continuo dialogo, questo figlio di Dio fatto uomo che adesso loro hanno riconosciuto nella fede, permette a loro di avere anche occhi capaci di scoprire che anche in Elia, anche in Mosè, era presente lo stesso figlio di Dio fatto carne. La legge e i profeti dialogano con lui, parlano di lui e lui parla con loro. Dunque c'è un dialogo. A destra e a sinistra, c'è il testo, c'erano Mosè ed Elia che parlavano, dialogavano con lui. Luca dice addirittura che parlavano con lui di ciò che sarebbe accaduto a Gerusalemme. Matteo non lo dice, neppure Marco, ma Luca lo dice. Dunque dialogavano con lui e dialogavano di ciò che avrebbe costituito il centro stesso della vita di Gesù di Nazaret. E comunque che cosa significa che parlano proprio Mosè ed Elia? Mosè ed Elia sono uno, diciamo, il legislatore per eccellenza di Israele e l'altro è lo zelante per eccellenza del Dio di Israele, ma tutti e due, Mosè ed Elia, sono appartenenti al mondo misterioso della religione, nella quale Dio si rivela come mysterium tremendum et fascinosum. Sono violenti tutti e due. È violente Mosè quando deve difendere la Torah ed è violente Elia quando deve difendere il monoteismo. Violenti. Attraverso questa loro violenza pensavano di difendere i diritti di Dio. Probabilmente Mosè non ha avuto il dono di attraversare la terra proprio per questi precedenti della sua vita. Elia ci ha messo 40 giorni e 40 notti di digiuno pellegrinando fino al Monte Horeb per arrivare a capire che quel Dio che lui voleva difendere con la spada, col pugnale, con la violenza, non esisteva proprio. Non era né nel vento, né nel terremoto, né nel fuoco travolgente, ma Dio si nascondeva sotto il velo del silenzio. E dunque che appaiano proprio loro due, che sono i profeti per eccellenza, ma anche profeti violenti, profeti duri, che dialogano con Gesù, può anche significare che loro si ritrovano in Gesù superati dalla loro eccessiva durezza o violenza nel difendere i diritti di Dio. E qui si può capire il perché del passaggio che accade all'interno della voce che viene dal cielo. Va benissimo contemplare Mosè ed Elia, va benissimo scoprire tutti i lati positivi della legge e dei profeti, ma il prediletto di Dio è colui che rivivrà la stessa esperienza di Isacco. Nelle letture di quest'anno non c'è riferimento alla legatura di Isacco, ma la legatura di Isacco è indispensabile per poter capire anche ciò che accade sul monte cosiddetto Tabor. Dunque di questo che si tratta. In lui c'è la realizzazione di una profezia che però chiede anche una sorta di superamento, non una negazione, non una sostituzione, come abbiamo detto già a proposito del discorso della montagna, ma un superamento nel senso di una penetrazione più profonda dell'intenzionalità di Dio. Questo è il figlio mio, il prediletto, prendi il tuo figlio, il prediletto, Isacco, e portalo sulla montagna per sacrificarlo in mio nome. Dunque il Gesù che viene indicato sul Monte Athos, Monte Tabor, è inevitabilmente anche l'Isacco che si dispone a lasciarsi offrire per affermare l'amore di Dio nei confronti di Abramo e attraverso Abramo nei confronti di tutte le famiglie della terra. Dunque di questo si tratta, ascoltate lui. Ho messo per lui alla fine perché così è in greco, anche se in italiano si dice ascoltatelo. Ascoltate lui, cioè in lui cercare di scoprire che c'è la pienezza del messaggio che era contenuto nella legge e nei profeti, era contenuto in Mosè ed era contenuto in Elia. Ecco perché qui si tocca con mano la trasfigurazione dello sguardo. Dunque è una metamorfosi che riguarda oggettivamente forse anche il corpo stesso fisico di Gesù, nessuno lo dice, ma è certamente uno sguardo che riguarda la trasformazione dello sguardo attraverso il prediletto, l'eletto, e come Isacco poi sarà ricevuto come risuscitato in qualche modo da Abramo, così anche il prediletto che si ritrova in Gesù di Nazareth sarà risuscitato e aprirà gli occhi degli stessi apostoli al senso che si nascondeva dietro questo evento. Naturalmente tutto questo accade in un contesto luminoso, si dice, è una specie di contraddizione, è la nube che copre con la sua ombra, ma la sua ombra è un'ombra luminosa, c'è una contrapposizione, luce e ombra non stanno insieme, eppure in questa nube ci sono tutte e due le caratteristiche, è una nube che abbaglia, una nube che si in qualche modo acceca, ma è una nube reale. E le manifestazioni di questa nube sono auricolari perché ascoltiamo la voce, ma sono anche visive perché il biancore che risulta nelle vesti di Gesù e nel suo corpo è come il sole. Anzi, Marco direbbe, talmente bianco che non si può neppure immaginare che possa esistere un lavandaio capace di rendere così bianche. E nella tradizione questo biancore si riferisce alla luce che ha dato origine alla luce, quindi non alla luce del sole o della luna o delle stelle, ma alla luce che si è espressa nella prima parola di Adonai, fiat lux et pacta est lux. Non è la luce del sole, della luna, delle stelle, ma è una luce diversa, che viene chiamata appunto nel Nuovo Testamento luce taborica, è la cosiddetta luce increata, una luce che non può essere paragonata alle luci create, appunto perché è colei che crea la luce creata, e naturalmente chi non ce l'ha non dà nulla, vuol dire che c'è questa luce. Ed è la luce taborica. Ora, di cosa si tratta quando si parla di luce taborica? Le discussioni sono tantissime, soprattutto nell'antichità greca, si arriva fino a Gregorio Palamas, questa luce increata che nello stesso tempo agisce con delle energie che trasformano la persona, trasformano i tre apostoli su questa montagna altissima, ma trasformano anche coloro che si espongono nella solitudine a questa luce increata. Questa luce increata è la presenza delle energie stesse di Dio che trasformano l'uomo e lo rendono partecipe appunto della natura divina. Ecco perché la metamorfosi o la trasformazione è il primo passo che si fa per vivere l'iconografia cristiana, che è un'iconografia sacramentale, cioè è un'immagine che realizza ciò che significa e che quando qualcuno si espone a questa immagine viene illuminato dall'immagine stessa, perché dentro l'immagine è nascosta proprio questa luce increata. È molto difficile spiegarlo, ma se voi fate un confronto tra un'icona e un quadro di classico nostro, di Raffaello, di chiunque altro, vedete subito la differenza. La luce viene dall'interno dell'icona, la luce non illumina l'icona. Ci possono essere artisti come Caravaggio che riescono a tirar fuori tutti questi aspetti così espliciti del confronto fra luce e ombra, ma nell'iconografia classica si suppone che questa luce sia contenuta dentro il quadro, dentro il modello raffigurato, e dal modello raffigurato si irradia in coloro che contemplano il quadro. Ora, tutto questo serve per riprendere di nuovo il discorso della trasfigurazione e capire che tutto ciò che i tre stanno sperimentando sul Monte Tabor, noi lo chiamiamo Monte Tabor e parliamo di luce taborica, è qualcosa di misterioso. Cioè, in realtà i tre sono posti da Gesù in modo tale che si espongano alla luce e lasciandosi colpire dalla luce cambiano la propria stessa realtà, al punto che Pietro, Giacomo e Giovanni, anche se Pietro tenta di dire ma com'è bello, facciamo tre tende, si deve dire che non capivano quello che dicevano, cioè sono stati bombardati, no? Da questa luce che si sprigionava grazie alla fede dal corpo trasfigurato di Gesù, e loro si sono in qualche modo sentiti immessi nella stessa luce, resi partecipi della natura divina. Allora, tutto questo nella tradizione orientale, ma anche in alcune tradizioni occidentali, io l'ho verificato in parte anche in San Romualdo, comporta un cambiamento interiore del contemplante. Colui che pensava di contemplare, in realtà è lui che è stato visto in profondità. Un po' come è successo, secondo Luca, agli abitanti di Gerusalemme, no? Che erano andati a vedere lo spettacolo del crocifisso e furono invece visti dal crocifisso, segnati in profondità fino alla contrizione del cuore e portati a battersi il petto per ritornare a casa. Che cosa abbiamo fatto? Quindi chi contempla viene in qualche modo contemplato, va per vedere e viene visto in profondità, e se lui si lascia lavorare da questa luce che agisce in profondità, viene trasfigurato. Sono dei fenomeni molto interessanti. Noi l'abbiamo ricevuto attraverso qualche scrittore. Serafino di Zaroff, per esempio, lo conoscete tutti, il racconto, no? Cioè si trasfigurano loro perché si sono esposti alla luce, sono stati trasformati in luce. E questo è ciò che avviene nella preghiera, la cosiddetta preghiera del cuore, la preghiera di Gesù, la preghiera essicasta. Tu ti esponi e lui, proprio perché tu ti lasci illuminare, realmente ti illumina e ti trasfigura, ti trasforma. E questa è la preghiera del cuore. Non sei tu che preghi, in realtà è lui che, penetrando nel tuo cuore, ti fa diventare preghiera. E arriva questo dialogo. Si dialoga con le scritture, si dialoga con chi è davanti, ma si dialoga soprattutto con ciò che costituisce il progetto di Dio su di te. E Gesù proprio in questo tipo di esperienza parla del suo viaggio a Gerusalemme nella redazione di Luca. Dunque si tratta di tener conto da una parte di questo sguardo di fede, ma dall'altra si tratta anche di essere stati guardati, penetrati dalla luce e quindi anche trasformati. È una trasformazione che, ho detto, può prendere il contemplante, ma è una trasfigurazione che è oggettiva, cioè che può adesso riguardare tutta la realtà cosmica, perché l'evento che si consumerà a Pasqua con la resurrezione di Gesù e che viene anticipato da questo evento del Monte Tabor è un evento che riguarda il mondo intero. È una tantum, è accaduto soltanto allora, ma è una tantum universale. Da quel momento in poi il mondo è trasformato, oggettivamente trasformato dalla luce, che adesso non è più quella del Tabor, ma è quella della Pasqua del Signore. Dunque vedete che si può reagire di fronte a una pagina come questa e tuttavia restare senza capirla, al punto che Gesù dovrà dire, tanto gli evangelisti non sapevano quello che dicevano, Pietro che aveva azzardato a dire ma facciamo tre tende, sai, non sapevano proprio di cosa parlava, ma dall'altra è un segreto da conservare nel proprio cuore. Non dite a nessuno cosa avete sperimentato, se non quando il figlio dell'uomo sarà risuscitato dai morti. E loro restano con questa richiesta di Gesù di non dire nulla a nessuno, di tenerlo tra le cose più preziose della propria vita. Da lì è venuta l'espressione segreto meum mihi, però interrogandosi continuamente: ma che cosa significherà risuscitare dai morti? Se non vieni posto di fronte all'evento della resurrezione, che lui si lascia vedere di nuovo, si lascia toccare di nuovo, si lascia abbracciare i piedi di nuovo, condivide di nuovo i pasti con i suoi amici, senza questa esperienza non si va da nessuna parte. Tutto può essere frainteso, tutto può essere ridotto a pura mitologia e non si può dire altro che mi dispiace, non posso comunicare nulla. Io che l'ho sperimentato so di cosa si tratta, ma raccontarlo a chi non ha la chiave della fede per poter entrare nel segreto di queste cose non si può dire nulla. Dunque è così che finisce il testo di oggi, eh? È un invito a conservare il proprio segreto che sarà rivelato nella sua massima profondità quando celebreremo il mistero della Pasqua, quando risusciteremo insieme con Lui, e allora capiremo anche che cosa significa essere stati penetrati dalla sua stessa luce divina. Sono cose un po' delicate, cose un po' difficili. Bisogna riprendere in mano il testo più di una volta, bisogna, se avete la possibilità, leggerlo nel testo originale greco, perché ogni parola ha una pregnanza incredibile. Dentro questo impegno al segreto c'è l'insegnamento che poi è diventato abbastanza comune in una tradizione soprattutto greca dell'apofatismo, cioè certe cose, come è successo a Paolo quando è arrivato al terzo cielo, poi ha detto sì, ho visto delle cose ma non ci sono parole per dirlo, non so neppure dirvi se sono andato col corpo, senza corpo, non ne so nulla, so soltanto che ho visto, sperimentato delle realtà assolutamente indicibili. Non si tratta di finire né nella teologia positiva né nella teologia negativa, ma si tratta semplicemente di custodire nel silenzio. Ci si mette il dito sulle bocche non posso né dire né non dire, non posso né affermare né negare, posso semplicemente cadere con la faccia a terra e adorare. Questo è l'apofatismo, non è una teologia negativa, non è una teologia dell'evidenza, no, è semplicemente la teologia del silenzio. Ricordatevi Elia, no? Sente questa voce del silenzio, che è un paradosso, se è voce non è silenzio, eppure dentro tutto questo si nasconde Dio. Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risuscitato dai morti. Vale per loro, ma vale per noi. Se davvero abbiamo fatto un'esperienza autentica di questo, lasciarsi colpire e trasfigurare della luce, cambia la vita, cambia l'atteggiamento quotidiano, cambia tutto, ma non sa raccontarla a nessuno. È una realtà assolutamente nuova, una realtà indicibile, una realtà che chiede semplicemente di custodirla nel silenzio.
Parto anch'io da questa realtà che è la luce, che mi ha impressionato partendo proprio dalla seconda lettura. Come dice Paolo a Timoteo, dove parlando di questa vocazione santa dovuta alla grazia, ma la grazia è proprio la persona di Gesù che si è rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Gesù Cristo. È questa la frase che mi ha colpito. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. E qui vedevo il mistero che appunto adesso accennava anche Don Innocenzo della nube luminosa. La parola del Vangelo di fatto è una nube luminosa, perché è parola e nello stesso tempo è luce, è visione. È una parola che si vede, che si fa vedere, si diceva adesso. Si rende visibile come luce la parola. E la persona stessa di Gesù è questa realtà, è questa... è appunto la carne di Gesù, abbiamo detto diverse volte, è proprio questa luce. E quindi questo ossimoro, questa contraddizione che si diceva, è proprio la realtà del Vangelo. Infatti il lieto annuncio che ricevono le donne alla fine, cioè proprio nel giorno della risurrezione, è proprio questa realtà. Le guardie, al vedere l'angelo, che appunto si dice qua che è vestito di vesti candidissime, bianche, luminosissime, le guardie caddero morte, mentre le donne ricevono questo annunzio, questa parola, come la ricevono un po' gli apostoli. Ma vedevo che questa realtà è prima di tutto una realtà che vive Gesù, è una realtà di Gesù, prima che essere una realtà nostra, la trasfigurazione. Cioè a me sembra che appunto, come si diceva anche diverse altre volte, la trasfigurazione è come un anticipo, un racconto prolettico si dice, no? Della risurrezione. Ma in realtà è anche molto di più, proprio quello che diceva anche adesso, anche Innocenzo, nella tradizione. Cioè è in fondo dire da subito che la realtà vera, la realtà, la nostra vita è luce. Anche Matteo, all'inizio della predicazione di Gesù in Galilea, perché poi Galilea è proprio il monte dove devono ritornare i discepoli per ricevere l'annuncio,
E anche qui è questa nube, perché la Galilea è dove si riceve il Vangelo e si parte, e però è anche la terra, questa che dicevamo, no? Dove c'è la morte, dove c'è l'oscurità, nella terra dei gentili. E qui, proprio citando all'inizio, mi piaceva vedere che la missione di Gesù, come dice Isaia, è proprio questo: portare luce, essere luce. Non si può portare la luce se non c'è la luce, non si è luce. È proprio questo, il popolo, citando Isaia, ma Matteo lo mette qui all'inizio della missione di Gesù, il popolo che giace nelle tenebre ha visto una gran luce. Per quanti dimorano nella tenebrosa regione della morte, una luce si è elevata. E questa luce è la parola che passa, che inizia il cammino. Quindi è la parola del Vangelo, è la parola di Gesù, è la vita. E per dire che io coglievo questo nella lezione oggi, che la vera realtà, che vuol dire Gesù, perché Gesù dice anche all'inizio, prima del capitolo sulla trasfigurazione, dice: da allora Gesù cominciò a dire chiaramente ai suoi discepoli che egli doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, sommi sacerdoti e scribi, inoltre che doveva essere messo a morte, ma che al terzo giorno sarebbe risorto. E poi qui c'è tutta la tentazione, Pietro che lo tira in disparte, eccetera. Mi sembra che e poi subito abbiamo il testo della trasfigurazione. Mi sembra che questo, a dire chiaramente, da allora, Gesù cominciò a dire chiaramente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Ecco, anche qui è una nube luminosa, perché da una parte Gesù assume questa sua vocazione di servo, no? Di colui che porta la luce proprio fino al Calvario, e come se avesse scoperto molto di più, cominciò a dire chiaramente ai discepoli che doveva andare a Gerusalemme e lì essere riprovato, eccetera eccetera. E in fondo poi Gesù è tutto brillante, è tutto splendente, però ha assunto una vocazione invece di morte, anche qui, come dire, mi sembra che la trasfigurazione non sia un evento così, giusto, li tiriamo fuori dalla vita e gli facciamo fare un'esperienza perché dopo, ma è dentro la vita. Cioè Gesù porta con sé nella trasfigurazione il destino della morte, lo sa, lo coglie, in questo senso risplende, in un senso diceva assume la realtà umana e in questo l'assume fino alla morte, ecco, in ciò risplende. Ecco, credo che a me anche mi è piaciuto molto che questa voce non si può vedere, questa voce viene da una nube luminosa, questa voce del Padre. Anche qui c'è l'oscurità, ma c'è anche la luce, cioè il Vangelo in realtà porta in sé questo. Perché non abbiamo sensi nuovi, cioè abbiamo i sensi, sì, col battesimo, i sensi nuovi, i sensi spirituali, ma non siamo ancora totalmente immersi nella realtà di Dio. Per cui non abbiamo, ecco perché il Vangelo porta quella luce che è la vita del mondo, attraverso la parola. Infatti il servo di Adonai è colui che porta la luce fino all'estremità della terra, cioè domina, attira tutti i popoli attraverso la luce della parola, non con la violenza, appunto, non costringendo uno a credere. E questa realtà mi sembra che è una realtà che dobbiamo assumere ogni giorno, dentro gli eventi difficili della vita. Ecco, mi sembrava bello questa trasfigurazione nel momento in cui Gesù assume il suo destino di morte, è consapevole, e anche dopo questo fatto appunto continua il suo cammino come profeta. Ecco, vedevo molto bene quello che diceva Paolo, cioè il Vangelo ha fatto risplendere la vita, e potremmo vederlo come la benedizione per Abramo, cioè in lui la vita sta sempre al futuro, no? Allora più obbediamo a questa parola, più è grande la promessa, più è luce la vita dentro appunto a una realtà, perché noi viviamo ancora in questa realtà che è la nostra, che è la storia, dentro a una realtà che è anche difficile, che è anche tragica, che è anche tenebrosa.
Laura, sentiamo.
Una cosa, perché appunto questa esperienza luminosa, avevo riflettuto un po' appunto su questa benedizione, di Dio ad Abramo, appunto come una luce, e un po' così come Gesù appunto in qualche modo vuole esporre a questa luce i suoi discepoli, perché anche senza comprendere subito possano poi essere loro stessi ricevere questa luce. E così mi sembra che in questo invito di Dio ad Abramo ad uscire, che poi appunto viene, diciamo in ebraico, visto come va via per te, questa è la tua strada, questo lech lecha, che è lo stesso poi che dirà quando appunto chiederà di andare con Isacco e di sacrificare Isacco. E mi colpisce come c'è una diciamo quasi sono insieme la benedizione della vita di Isacco, che diviene in qualche modo piena, diventa quello che è, perché quando Dio dice vai per te, è appunto è Dio che legge in qualche modo Abramo e la sua storia in un'altra ottica, forse da quella in cui Abramo aveva vissuto in quel momento, dandogli una strada, perché poi appunto nel prosegue dicendo, in italiano tradotto possa tu essere benedizione, in ebraico è un verbo che esprime la certezza nel futuro, e quindi tu sarai benedizione, quindi attraverso non è slegato il dono fatto ad Abramo dal dono fatto agli altri popoli, a tutte le famiglie dei popoli. E quindi questo è un po', io penso che se ci affidiamo alla parola, al suo, a lasciarci in questo caso anche illuminare dalla parola, noi viviamo questo. Quindi viviamo quella che è da una parte la nostra strada più vera, dall'altra anche senza averne naturalmente le qualità, una benedizione che il Signore dà al mondo anche attraverso la nostra vita piccola, diciamo.
Francesca vuole dirci qualcosa, sentiamo.
Voglio capire il fatto che il capitolo 16 di Matteo inizia, si apre con la richiesta a Gesù da parte dei farisei e degli scribi con un segno dal cielo. Chiedono un segno dal cielo. I farisei e sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. Questa richiesta si scontra con la risposta misteriosa di Gesù, come voi potete riconoscere i segni del tempo meteorologico, se pioverà, se farà il sole, non riconoscete i segni dei tempi, cioè non siete colti dalla necessità di interpretare il momento presente di fronte alla mia persona. E vi promette di vaticina l'unico segno, quello di Giove, cioè un anticipo della sua morte e risurrezione. Dunque, alla richiesta, diciamo così, dell'incredulità non viene fornito nessun segno, se non il segno di Cristo. Mentre il capitolo 17 si apre con la trasfigurazione, che è un grande segno della trasfigurazione offerto da Gesù ai tre discepoli. Ma il segno della trasfigurazione rinvia al Padre, che è colui che opera nei segni, e infatti siamo richiamati alla voce della nube. Il Padre interviene confermando nella trasfigurazione la realtà del Figlio. E questo segno misterioso però rinvia anche al Figlio, che nel segno si rivela ma insieme si nasconde, perché la trasfigurazione mi sembra, ci racconta, sia del Cristo glorioso, di cui il volto come sole, gli abiti bianchi, in qualche modo ci richiamano, quindi nella trasfigurazione abbiamo il segno della gloria di Gesù, ma questa trasfigurazione si conclude poi in modo inatteso quando i discepoli vedono Gesù solo, cioè si chiude, diciamo così, attraversa una teofania, ma si conclude nel Gesù solo. Ma non può essere l'avverbio, nel senso di dire videro solamente Gesù, ma può essere un aggettivo qualificativo, videro in Gesù solo. Gesù solo è una identità di Gesù in un certo senso. Lo vedono cioè nella sua unicità, nella sua solitudine. Gesù è anche, lo sappiamo tutto, l'ha detto molto bene lei, Don Innocenzo, tutto il Vangelo si muove in questa dialettica di rivelazione, di nascondimento. E Gesù solo, Gesù solitario è colui che si offre nella sua intimità a noi e ci chiama, richiama la nostra intimità in Lui. Dice San Paolo, la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Cioè noi siamo nascosti con il Cristo nascosto, siamo nascosti con il Cristo solo in Dio. E poi, come diceva lei, mi è sembrato sempre importante questo aspetto, cioè il fatto che i discepoli sono chiamati a vedere e vedono questa immagine del Cristo, ma l'immagine è quella che trasforma, ti trasforma in se stessi, questo lei l'ha detto molto bene. Ed è l'itinerario che compie anche il cristiano, perché, come dice San Paolo, noi tutti, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati, lo stesso verbo che viene utilizzato per la trasfigurazione di Gesù, in quella medesima immagine, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Quindi questa esperienza della trasfigurazione del Cristo che diventa anche esperienza della modalità con cui Dio trasforma noi in Lui. E ancora un passo di San Paolo, mi sembra che sia molto, ci aiuta molto a capire questo. E Dio che disse, rifulga la luce nelle tenebre, rifulse come luce increata, come ve l'ha detto, nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio nel volto di Cristo. Ecco dunque l'itinerario che viene offerto alla nostra fede se noi riusciamo, con la grazia di Dio, a compiere questa opzione fondamentale. è la fede in Cristo Gesù. Ma San Paolo dice in realtà, nel testo greco, la fede di Cristo Gesù, cioè una fede di appartenenza a Lui, una fede che appartiene a Lui come dono, un genitivo, diciamo così, di attribuzione e anche poi un genitivo possessivo per noi che la riceviamo. Ecco, mi sembra che sono molto ritrovata in quello che lei in qualche modo ha esposto. Grazie.
Dire, sì, sì, di.
Cosa, spero di non essere troppo confuso. Io sono partito dal fatto, cioè, sono stato sorpreso dal fatto che solo Pietro, Giacomo e Giovanni siano invitati a questo evento. E per esempio non Andrea, perché Andrea che diciamo fa parte dei quattro scelti dall'inizio, no? Come abbiamo letto, ho provato a darmi una risposta del tipo, anche richiamandomi a quello che ha detto Maria Michela prima, no? Forse perché erano quelli che ne avevano più bisogno, sicuramente erano anche un po' delle guide, ma forse erano quelli che ne avevano più bisogno di essere, perché Pietro, diciamo, viene preso di sparte da Gesù, viene diciamo dal guido, perché prova a dire a Gesù tu non ti succederà mai, non sarai mai a Gerusalemme, non sarai mai crocifisso, e sappiamo che Giacomo e Giovanni diciamo, facevano, diciamo, quelli che cercavano di dire chi era il più forte, il primo tedesco. E allora mi sono ricollegato all'inizio della Quaresima, il giorno del mercoledì delle ceneri, siamo stati invitati a pregare, a fare l'elemosina. E sembra, diciamo, che il messaggio oggi forse potrebbe essere che queste cose vanno tutte bene, e fate bene a fare queste cose, però se vi fermate qui, il vostro cammino quaresimale non va avanti. Cioè, vi dovete lasciare, abbandonare all'illuminazione della parola di Gesù. Se non fate questa cosa qua, rimanete come Pietro, Giacomo e Giovanni, cioè delle persone che ancora sono legate a delle cose che non sono il messaggio di Gesù. E anche quello poi che ci è stato detto nel mercoledì delle ceneri, sì, tutte queste cose, però ci è stato detto con l'introduzione delle ceneri, convertiti e credi al Vangelo, che è questo. Non, diciamo, le tue opere, come per esempio dice San Paolo a Timoteo, no? Non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia, cioè la sua illuminazione. Se noi siamo disponibili, vogliamo fare questo cammino, dobbiamo passare per questo evento. Come? In modo misterioso, chiaramente, cioè non è un modo che si riesce a dire.
Forse attaccando no, professore, perché in effetti è giustissimo questo, perché secondo me c'è anche il mistero, come dire, di una scelta, appunto, non proprio della libera scelta di Dio. Poi è vero che queste tre persone, anche nella loro, magari, come dire, sbruffoneria o forza anche, diciamo, non moderata e non meditata, manifestano anche una generosità che ritorna poi. Una cosa che mi colpisce è, certo, naturalmente loro erano lì con Gesù, quindi non si può sapere che avrebbero fatto, ma mentre loro sono lì durante la trasfigurazione, tutti gli altri sono sotto e non riescono a guarire il ragazzo indemoniato. E in effetti noi degli altri apostoli non abbiamo segni, anche successivamente, prodotti da loro. Mentre sappiamo che Pietro e Giovanni, per esempio, andando al Tempio, incontrando il paralitico alla porta bella, il semplice alzare lo sguardo, cioè il semplice guardarli di quest'uomo che tra l'altro pensava di avere dei soldi, ora argento non ho, quello che ho te lo do, questo viso di Pietro che in qualche modo, forse in quel momento, ha un riflesso della trasfigurazione, fa rialzare quest'uomo. È giusto, non è giusto, perché loro e non gli altri. Fatto sta che essere stati chiamati lì li ha resi partecipi di qualche cosa che poi è rimasto. In fondo anche il povero Pietro che vuole ragionevolmente dire: ma facciamo qualcosa anche noi, meritiamocelo. E invece non bisogna meritarsi la compagnia di Dio, e anche i suoi doni non vanno meritati, semmai vanno spesi quando uno si rende conto che ce l'hai e non li deve nascondere. Infatti Gesù si arrabbia con gli altri e di nuovo entra un monte in questo discorso. Dice: se aveste fede potreste dire a questo monte, che probabilmente era quello dove erano prima, spostati e getta di mare. Allora il problema è la fede, la fiducia è accettare questi doni che arrivano se uno appunto non vuole essere lui che fa, che organizza, che decide. Poi certo c'è l'apparente ingiustizia di chi è stato chiamato, ma in genere anche l'ingiustizia cioè viene percepita da chi pensa di non essere stato chiamato perché magari non ha ascoltato gli inviti, ecco.
Sandro, volevi dire qualcosa?
No, sono molto certo, molto superficiale. Dovete abbandonarvi, era giustamente detto. Io avevo collegato questa di Vangelo alla Genesi, che guarda caso è proprio il momento in cui viene detto dovete abbandonarvi, devi abbandonarvi, vai. Poi una deformazione forse un po' professionale mi ha fatto pensare, e fatti accogliere nelle terre di altri, perché se vai altrove, le terre, sì, ci sono terre libere, non ancora occupate da nessuno, ma il problema è quello che ti fai accogliere nelle terre di altri. In un certo senso l'altruità delle terre viene sottoposta a un'altra logica, a un'altra legge. Per coincidenza, anzi perché devo aver letto male i passi da leggere, avevo letto o ieri o stamattina quel versetto del Deuteronomio in cui si dice: lo schiavo altrui che sia fuggito presso di te, accoglilo, non lo restituire, non lo restituire. L'avevo probabilmente letto qualche altra volta, ma non l'avevo mai detto. Non lo restituire, trattalo bene e non lo minacciare, ossia non gli dire: se non fai come dico io, mo ti restituirlo. No, assolutamente, non lo minacciare. E quindi anche qui è uno accogliere al di sopra, non contro, ma direi al di sopra di delle norme. E d'altra parte abbiamo anche detto che Gesù non cancella le leggi, abbiamo detto, ha detto le leggi Mosè ed Elia sono la legge e i profeti. La legge, cosa dice la legge? Come accogliamo coloro che invadono le nostre terre, come fuggendo da un qualche padrone che evidentemente li trattava un po' male. Mi sono impantanato, diciamo così, fra virgolette, in questo tipo di pensiero, ascoltandoti, dicevo, ma questo forse è violenza di Mosè, di Elia, porre questo problema duramente, seccamente. Però è problema. A me era scoppiato questo problema quando una delle monache che due volte fa mi aveva detto, avevamo parlato della la lezione era stata quella delle tentazioni, quindi del problema del governare. E poi lei privatamente, così uscendo, mi aveva detto: abbiamo parlato di però dell'Africa non si parla mai, con tanti morti che ci sono. Beh, è un po' un'insalata quello che ho detto, chiedo scusa.
Ma tutto bene, ma sentiamo, sentiamo.
Perché penso che sia proprio un'esperienza che tutti noi possiamo vivere, ok, certo, in Dio, ok, ma perché se noi iniziamo a fidarci di Dio un po', cerchiamo di ascoltare la sua parola, di seguirlo, possiamo anche noi essere trasfigurati, no? Perché nel momento in cui usciamo da noi stessi diventiamo proprio creature nuove, penso, proprio piene di luce della gloria che ci insegna. E poi al tempo stesso abbiamo la paura che gli apostoli stessi hanno, perché forse non ci sentiamo così degni di essere amati, perché forse non sentiamo di essere così amabili, no? E se noi lasciamo fare a Dio, scopriamo quanto anche attraverso la prima, anche la seconda lettura, Abramo, Timoteo, diventano amati e si scoprono amati, possono così, come anche San Paolo dice, perché in Cristo Gesù ha fatto risplendere la vita. Io penso che questo è quello che, ecco, mi porto via anche da questa liturgia, perché ogni giorno lui ci dice e può, che la vita, non si può, la vita risplende su noi, e ecco, se facciamo spazio, se scegliamo Lui, possiamo davvero essere trasfigurati, ascoltando la Sua parola, e non solo aprendo le orecchie e il cervello, ma proprio cercando di aprire il cuore per scegliere ogni giorno Lui. E poi è bella la frase del Salmo responsoriale, e diremo poi: donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo.
Mario.
Evidentemente questa cosa dei tre ci ha colpito a più di uno. Anch'io ci ho un pochino pensato, e veramente di fronte a un testo così denso, così su tanti livelli, anche simbolico, eccetera, eccetera, evidente che Pietro, evidente, può essere naturalmente immaginato che Pietro, Giovanni e Giacomo sono poi figure significative, anche poi nella storia della Chiesa, quando essa si forma, eccetera, eccetera. Ma io mi sono chiesto, a parte che c'è anche forse, vorrei vederci dopo una simmetria 3-3, non sono in cima a questo monte, ma a parte questo, forse l'esperienza che questo testo ci descrive, certamente un'esperienza di fede, poi come si sviluppa loro e ciascuno di noi è la questione, non è un'esperienza di massa. La massa è lasciata in fondo, insomma, nella valle, tant'è che poi appunto Luca e Matteo dicono, poi ritornano dove c'erano gli altri discepoli e c'era una gran massa di persone, no? Quindi questa i tre non sono una massa, sono tre persone, e quindi questa esperienza è un'esperienza che non è diversa dall'esperienza che pure magari abbiamo fatto, no, di grandi afflati, di grandi suggestioni, no, in situazioni di folla, di massa, di numerose, ma un'esperienza che deve essere contenuta, ma non individuale. Non ce n'è uno, non prende Pietro, no? È un'esperienza comunque comune a più persone, ma non di massa. Torna a questa cosa qua un pochino riflettuto. Non so se poi ci siano anche delle questioni giuridiche per cui i tre possono anche essere testimoni l'un dell'altro, ma credo che la cosa che mi ha colpito di più appunto è questo discorso, che un'esperienza così forte, attenzione anche a non confondere appunto certe esperienze che possono sembrare di grande agnizione, di grande scoperta in situazioni di massa, perché potrebbero essere problematiche.
Susanna, tu sei ospite, devi dirci che cosa tu devi portare a noi stasera.
Sono io che dicevo, scusate la voce un po' raffreddata,
stamane.
Piccole sottolineature, perché sono stati interventi siano molto, molto belli, quindi grazie per la condivisione e alcune riflessioni sperimentato sulla vita emersa, sulla luce, sull'ombra, sulla benedizione. E quello che, una piccola sottolineatura che aggiungo, è che comunque spesso viviamo l'esperienza del non vedere, del non conoscere, del non riconoscere la presenza, no? Della solitudine rispetto alla presenza del Signore, mentre invece questo testo ci conferma ancora una volta che è Lui che ci conduce a riconoscerlo e c'è questo grado, diciamo, questo lavoro, questo passaggio da fare dall'esterno all'interno, per coglierlo, per imparare a coglierlo da questa luce che lo illumina, che illumina tutta la vita, fa risplendere tutta la vita di Gesù, ma che è possibile riconoscere nel momento in cui in realtà ci troviamo coperti da quest'ombra che ci fa ritornare un po' all'interno, alla profondità, alle domande importanti che ci scuotono, ma cosa abbiamo vissuto, visto, dove siamo, e lì sorge anche la risposta: ascoltate Lui, è Lui che vi conduce, non siete soli, non siete abbandonati.
Grazie. Ida, l'Ecclesia mi devi spiegare. L'Ecclesia, l'ha ricordata Laura, adesso tu che sei ebraista ci devi spiegare cosa significa questo L'Ecclesia. Beh, come ha detto Laura, ma tu sviluppalo un po' più.
Io posso dire quello che, come l'ho vissuto io da quando ho scoperto che il testo non dice vattene da casa tua, vai, ma dice vai verso di te, cioè vai per te, va, vuol dire verso di te, cioè non dice è Dio che sta parlando con Abramo, non gli dice vieni verso di me, adorami, conoscimi, no, gli dice vai verso di te e poi gli dice liberati dal luogo dove sei nato, dalla casa di tuo padre, dai tuoi parenti. Cioè cercati la tua strada, non quella che ti è data dalla
parentela
in cui vivi, dalla religione in cui sei vissuto, dai parenti che, o dalla gente, da quello che dice la gente, dalle consuetudini di cui sei circondato. Devi cercarti la tua strada ed è in fondo a questa strada che mi trovi, in realtà, poi. Tanto è vero che in altri luoghi della scrittura ha detto che Dio è perché vive nel dentro dell'uomo, nel profondo dell'uomo, ed è lì che dobbiamo trovarlo. Lo troviamo solo se non ci facciamo, come dire, cioè se riusciamo a trovare questa strada che è singola per ognuno di noi, che non è per niente facile, ovviamente, come poi dimostrerà la storia di Abramo. Però se uno cerca di trovarla e la segue, c'è ogni tanto c'è una, come dire, una rivelazione che ti aggiusta il cammino, come succede ad Abramo, che crede di dover sacrificare suo figlio in onore di questo Dio che gli chiede una cosa così abominevole, e poi scopre che si tratta di tutt'altro, ecco, e non si tratta di sacrificare il figlio, ma lo scopre perché cerca di seguire questa voce che lo guida e che lo conduce con tutte le sue forze. Direi che è la cosa fondamentale per chiunque si trovi all'interno di una religione e di una cultura, perché altrimenti si corre il rischio di procedere alla cieca e senza vedere la realtà, senza trovare né se stessi né Dio, perché Dio lo si trova solo nella verità, finché ci si lascia condurre dagli altri, condurre dalla vita così com'è, e senza fare uno sforzo per vedere, come sul monte, si deve cercare di fare uno sforzo per vedere. A un certo punto succede, come succede a Pietro, Giacomo e Giovanni, che i loro occhi vengono aperti e cambiano, e allora riescono a vedere. E cosa riescono a vedere? Riescono a vedere le scritture dove Dio parla, e quindi riescono a trovare questo cammino anche loro.
Grazie Ida. Terminiamo col santo.
Donaci, Signore, il tuo amore, in te noi speriamo.
Alla fede i nostri padri, e per mezzo del Vangelo hai fatto risplendere la vita, aprici all'ascolto del tuo Figlio, perché accogliendo in noi il mistero della croce possiamo essere con Lui trasfigurati nella luce. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti.